Bene, come anticipavo nella prima lezione, in realtà il panorama delle difficoltà di apprendimento e anche dei disturbi specifici è molto variegato e ci sono anche casi che sono più proprio prototipici del disturbo, casi che invece sono collegabili a altri tipi di problematiche. Tre casi più o meno famosi, ma sicuramente molto interessanti, sono quelli indicati dalla diapositiva. Un caso si riferisce ai disturbi di apprendimento, ove, differentemente da quello che accade di solito, è la componente non verbale quella che è compromessa e non tanto il linguaggio. Talvolta questi bambini che sono stati chiamati disturbi visospaziali o disturbi non verbali dell'apprendimento, e presentano anche problemi di coordinazione motoria, sono goffi, sono disprassici, fanno fatica a imitare i movimenti che vengono loro mostrati. E questa è una categoria interessante. Una seconda categoria, celeberrima, molto contestata, oggetto di dibattito e polemiche, che comporta quasi sempre difficoltà di apprendimento, è rappresentata dai cosiddetti disturbi di attenzione con o senza iperattività. È difficile che in questi bambini non compaia una difficoltà di apprendimento. Una terza categoria sicuramente significativa è rappresentata da quei bambini che non hanno un handicap mentale vero e proprio, però sono deboli intellettivamente, cioè deboli nel senso che non sono ottimali. Difatti talvolta si parla di ridotta efficienza intellettiva, talvolta di funzionamento intellettivo limite. Dal punto di vista tecnico sono bambini che hanno un quoziente di intelligenza tipicamente compreso fra 70 e 85. Molti sistemi diagnostici, molte scuole, molti servizi italiani e anche del mondo non usano questa categoria diagnostica e quindi cosa succede? Che questi bambini vengono descritti come o handicap o con più frequenza come disturbi specifici di apprendimento. Questi sono bambini che, se usiamo il criterio della deviazione, rientrano tipicamente nel disturbo di apprendimento. Perché? Perché sono comunque dentro una quasi normalità intellettiva e fanno molto male a scuola. Se usiamo un criterio della discrepanza, non rientrano. Perché? Perché è vero che fanno male a scuola, ma non è che avessero queste eccellenti capacità intellettive. Quindi un po' c'era da aspettarsi che avrebbero zoppicato o anche più che zoppicato. Un'altra problematica che non sempre viene identificata e riconosciuta all'interno dei disturbi dell'apprendimento è rappresentata dai disturbi della comprensione. Ecco, che spesso è associata in modo particolarmente evidente questa problematica col funzionamento cognitivo limite. FCL sta per funzionamento cognitivo limite, ma può comparire anche in bambini con intelligenza soprattutto non verbale normale. Ecco, questi bambini non manifestano subito a scuola difficoltà. Primo o secondo anno di scuola elementare sembrano anche cavarsela bene e invece progressivamente tendono a evidenziare problemi. Perché? Perché fanno fatica a comprendere. Hanno proprio un test di comprensione, ne ho mostrato uno in precedenza, ne posso mostrare un altro, sono test che in cui il bambino legge un brano, in questo caso sono bambini che siccome sanno leggere magari benino tecnicamente, lo fanno loro la prova, hanno il brano davanti e poi dopo devono rispondere a domande sul brano. Ecco, questo bambino in particolare aveva fatto anche abbastanza bene, ma ce ne sono alcuni che fanno male in una prova di comprensione. Poi questi bambini hanno difficoltà anche spesso in compiti di ragionamento, in compiti di problem solving matematico e così via. Quindi la carriera scolastica sarà sicuramente stentata per questi bambini. Ecco, disturbi della comprensione, disturbi non verbali sono esemplificazioni di nuove tendenze nella ricerca sui disturbi dell'apprendimento. Tradizionalmente ci si occupava di dislessia, di disgrafia, disortografia. Poi si è cominciato a pensare anche all'aspetto della matematica e poi si è cominciato a pensare anche ad altri aspetti che sono molto importanti, quasi più importanti degli aspetti tecnici. Questa diapositiva dà un'idea di dove sta andando la ricerca mondiale, la ricerca italiana nel campo dei disturbi dell'apprendimento. Lo do solo come anticipazione, come spunto per una riflessione, per se ci si vuole aggiornare su quello che sta succedendo. C'è molto interesse sulle specificità linguistiche, ormai non possiamo più pedissequamente seguire e adeguarci ai risultati trovati per altri paesi del mondo, perché l'italiano è molto differente da altre lingue e quindi proprio la fisionomia del disturbo in Italia può avere caratteristiche diverse. Ricordo sempre scherzosamente quelle mie esperienze quando ero in paesi di lingua inglese e mi portavano questi bambini e la mia prima reazione è dire ciò, scusate l'espressione linguistica, ciò è un'espressione che usiamo in Veneto, ma questo è dislessico. E poi invece comparavo la sua prestazione a quella degli standard attesi nel paese di lingua inglese in cui ero e scoprivo che il bambino leggeva come gli altri. E così mi sono reso conto che l'inglese è veramente ostico e quindi non è inconsueto che anche bambini che non hanno fatto dislessia ma abbiano grosse difficoltà di lettura. E mi rendevo conto di una cosa. Per vedere se un bambino sa leggere in lingua inglese, prima di tutto si va a vedere se ha letto giusto, se ha capito qual è la parolina che ha davanti, perché lui si trova la parola B-E-A-R o la parolina Y-A-C-H-T e deve capire che parola è, perché non può usare una regolina di traduzione lettera per lettera. Quindi il parametro essenziale nelle lingue inglesi è rappresentato dalla correttezza di lettura. Quanti errori fai quando leggi? In italiano non è così. L'esempio che facevo in una lezione precedente è che in italiano un bambino che ha gravissime difficoltà di lettura magari fa pochi o nessun errore, perché andando lettera per lettera lui comunque si salva, e invece è lentissimo nel leggere. Ricordo i dibattiti che ebbi con i colleghi di lingua inglese a quei tempi e che si ostinavano a dire voi dovete usare anche in Italia l'indice dell'accuratezza. E io dicevo, no, in Italia l'indice dell'accuratezza non è informativo, tenete conto delle specificità linguistiche. E difatti adesso è riconosciuto in tutto il mondo che per le lingue trasparenti, dove si legge sostanzialmente come è scritto, l'indice fondamentale è la rapidità di lettura, quanto un bambino riesce in maniera spedita a leggere quello che c'è scritto. Nella diapositiva ho individenziato tanti altri punti su cui non mi soffermo perché anche saranno un po' sfiorati dalle presentazioni successive relative all'uso di modelli neuropsicologici non più mutuati dall'adulto ma tipici dell'ambito evolutivo, un'attenzione ai trattamenti, a come si può intervenire sulle difficoltà, lo sforzo di riconoscere sottotipi, cioè tipologie specifiche che hanno un profilo diverso e richiedono una modalità di trattamento differente, l'attenzione a problematiche che vanno al di là di quelle classiche di dislessia, disgrafia e discalculia, è il caso del disturbo non verbale, la progressiva omologazione delle procedure in Italia. E chi fosse venuto in Italia nel 1980 o nel 1970 quando io ho cominciato a lavorare nel campo, penso che dalla barba si capisca che non sono tanto giovane, bene, a quei tempi in Italia nessuno era d'accordo, ognuno usava dei suoi sistemi, talvolta cervellotici, talvolta più aderenti, ma ognuno aveva le sue idee. Ecco, per fortuna abbiamo superato questa fase di dilettantismo e provincialismo e siamo ormai, c'è una certa omologazione. E poi predisposizione agli strumenti. In questo gruppo di Padova è stato, diciamo così, abbastanza pionieristico perché ha capito che se non si costruivano strumenti di valutazione di intervento, il campo veramente era senza aiuti e si era perso, e si è in qualche modo persi. Ecco, menzionavo il fatto che dal punto di vista neuropsicologico i disturbi dell'apprendimento sono una sfida, perché se la mente lavora in un certo modo, è chiaro che il cervello, che è parallelo della mente, sta lavorando in un certo modo. Quindi si tratta di capire come lavora il cervello. Ecco. Dal punto di vista poi di come lavorare, aiutare questi bambini, attualmente non è che l'indagine neurologica possa fornire degli aiuti, però mi aspetto che progressivamente possa aiutare a capire meglio queste problematiche. Nelle prime fasi dello sviluppo della ricerca sul campo si usavano per l'esame dei disturbi dell'apprendimento modelli, teorie che erano ricavate dai disturbi acquisiti dall'adulto. Progressivamente si è capito che invece bisogna usare modelli neuropsicologici evolutivi. Il cosiddetto approccio neurocostruttivista dice proprio che il cervello di un bambino è diverso da un cervello di un adulto. È fortunatamente molto più plastico. E quindi, mentre nell'adulto, quando io ho una certa disfunzione, ahimè, è difficile riuscire a modificare il cervello. Per fortuna molti danni nell'adulto sono reversibili perché semplicemente c'è il recupero dal trauma, ma se non c'è questo recupero sappiamo che la situazione è irreversibile, pensiamo all'Alzheimer o altri stati neurologici gravi. Nel bambino esiste una plasticità del cervello, il cervello si costruisce e quindi proprio per questo c'è un margine di manovra maggiore. L'approccio è neurocostruttivista, quindi anche portato a leggere non in modo deterministico, potremmo dire a linguaggio comune fatalistico, il problema del disturbo di apprendimento, ma riconoscere che l'elemento innato non è il disturbo, è una predisposizione ad acquisire il disturbo. Che ci sia in maniera innata questa predisposizione è evidente, tantissimi studi lo confermano, ma tutti i bambini che vedo, se chiedo, ma in famiglia c'era qualcuno che aveva problemi simili, quasi sempre la risposta che mi viene data è sì, c'era uno zio, un nonno, quindi c'è una predisposizione nel bambino. Non può che essere così, c'è la predisposizione per i colori dei capelli, per la calvizie, per l'altezza, per tutto, perché non deve esserci una predisposizione di tipo genetico anche per i problemi cognitivi. Ma però la plasticità del cervello fa sì che questa predisposizione si possa trasformare talvolta in un disturbo vero e proprio e talvolta, fortunatamente, invece in una semplice difficoltà che dopo si impara a gestire molto bene. La ricerca tradizionale, classica, di tipo biologica, si era interessata ai correlati neurologici. Con l'evoluzione impressionante che ha avuto la genetica, la ricerca oggi si è interessata anche ai risvolti genetici. Questa diapositiva esemplifica come la genetica possa aiutare a comprendere i disturbi dell'apprendimento. Qui abbiamo le 23 coppie di cromosomi umani e vediamo alcune coppie che sono state inquadrettate. E in queste coppie inquadrettate compaiono, come anche in altre coppie, ma in queste in modo più evidente, le letterine R e A. Quando compare la letterina R vuol dire che quel gene che è legato a quella posizione del cromosoma è un gene che implica un rischio di sviluppare un reading disorder, una difficoltà di lettura. Quando vediamo una letterina A, vuol dire che quel gene induce un rischio, sia pure lievissimo, ma combinato con altri diventa un rischio più cospicuo, di sviluppare un disturbo di attenzione. Quindi vedete che ci sono geni che concorrono a produrre una difficoltà di lettura. Quello che è interessante è che alcuni geni concorrono a produrre entrambi i tipi di difficoltà. Guardate nella terza coppia, nella quinta coppia, che sono nella prima riga, vedete che c'è R più A. Sta a dire che quel gene induce una certa probabilità, si tratta sempre di probabilità molto ridotte, ma di sviluppare tanto un problema di lettura quanto un problema di attenzione.